a che in questa domenica noi troviamo nel Vangelo una persona in crisi. Partiamo da settimana scorsa. Chi era in crisi settimana scorsa? Nel Vangelo della terza domenica. Chi era? Giovanni il Battista. Era in crisi, tra l'altro vi ricordate dove era come luogo? Era nel carcere, e da lì fa mandare a Gesù quell'interrogativo, quella domanda: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Ecco, questa era un po' la crisi, dicevamo, di Giovanni il Battista, che ha una risposta esplicita, perché Gesù poi dice: andate a riferire ciò che vedete e udite. I sordi odono, i ciechi vedono, ai poveri è annunciato il regno, è annunciato il Vangelo. Quindi Gesù non ha detto sì o no, ma in questa affermazione dice: è chiaro che sono io il Messia. Quindi Giovanni non ha visto male, non ha buttato le sue energie, la sua passione, il suo annuncio, il suo battesimo, la sua forza. Ha visto nella giusta direzione. Oggi, quarta e ultima tappa, chi è in crisi nel Vangelo di oggi? Giuseppe. E perché è in crisi? Qual è il motivo di questa crisi? Proviamo a sentire il motivo.
Maria deve avere un bambino.
Maria deve avere un bambino. E questa non è una bella notizia. Perché è crisi? Perché è crisi? È una bella notizia o no, il fatto che nasca un bambino?
Perché sa che non è il suo.
Perché sa che non è il suo. E di chi è quel bambino? È di Dio, addirittura gli sarà detto viene dallo Spirito Santo. Quindi Giuseppe, allora ricostruiamo un momento la storia. Giuseppe è fidanzato con Maria, due giovani, quante volte abbiamo detto Maria avrà avuto 13-14 anni, Giuseppe qualche in più, ma non era certamente un vecchio bacucco, Quindi questa coppia che si è fidanzata ufficialmente, e nel mondo ebraico passava più o meno un anno dal fidanzamento ufficiale prima di andare poi nel matrimonio a vivere insieme. Infatti il Vangelo diceva: prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Quindi in questo anno succede il fattaccio, tra virgolette, e cioè un bel giorno Maria va da Giuseppe e gli dice: Giuseppe, devo parlarti. Due fidanzati stanno pensando al loro matrimonio. Giuseppe avrà pensato: mi dovrà comunicare qualcosa, non so, per il vestito da sposa, per il corredo, per la nostra casa, per il nostro lavoro, per il nostro futuro. Immaginiamoci, due persone innamorate e una parte chiede: devo parlarti. Ma quando Giuseppe sente Maria, Maria gli dice: io sono incinta. Già lì chi ha risposto, adesso non ricordo, diceva: non è suo figlio. Giuseppe sa che non è stato lui, che non è suo figlio. Immaginatevi la crisi, immaginatevi il momento di crisi. Ma come, Maria? Cosa mi hai combinato? Io ho promesso a te la mia fedeltà e tu anche. Come mai avviene questa cosa? Che ne è adesso del nostro sogno, del nostro futuro, della nostra casa, della nostra famiglia, della nostra realizzazione, della nostra felicità? Che ne sarà? Come mai mi hai fatto questa cosa? E il Vangelo ci dice che Giuseppe era un uomo, qual è l'aggettivo esatto? Era un uomo giusto. Cosa vuol dire un uomo giusto? Ce ne sono ancora di uomini giusti? No, no, non ce ne sono più di uomini giusti. Te, ci siamo messi male qui. Allora, non esistono più uomini giusti? Allora.
Sì.
Va bene, esistono ancora uomini giusti? Allora, giusto per la Bibbia vuol dire uno che con conosce e osserva la legge e osserva i comandamenti. Quindi Giuseppe, uomo giusto, conosceva la legge, e la legge ebraica diceva che se fosse successo ciò che poi lui stava vivendo, cosa bisognava fare? Lui era cosciente di non essere il papà, doveva ripudiare, cioè doveva tagliare ufficialmente il fidanzamento in modo pubblico, in modo che tutti venissero a sapere che quella ragazza stava aspettando un figlio, era fidanzata con lui, ma che lui non era il padre. Quindi, per capirci, doveva essere svergognata pubblicamente, in modo che tutti sapessero che quella lì che sembrava santarellina, alla fine insomma non lo era proprio. Quindi Giuseppe conosce la legge, la conosce bene, ma d'altra parte lui continua a volere bene a Maria. Era ancora innamorato di questa ragazza. Quindi come fare a mettere insieme l'essere un uomo giusto, l'obbedire alla legge e d'altro canto l'amore per Maria? Ecco allora che lui pensa, ragiona e alla fine arriva a una decisione. Decide di tagliare il fidanzamento perché la legge gli diceva che doveva fare così. Ma come taglia il fidanzamento? In segreto. Cosa vuol dire in segreto? Che non va lì davanti a tutto il paese a dire: oh, guardate che io con questa donna non voglio più niente, avere più niente a che fare, perché il bambino che porta nel grembo non è il mio. E quindi Maria sarebbe stata vista in un certo modo. Sciogliere il fidanzamento segretamente voleva dire: il padre sono io, ma non mi sento di portare avanti questa responsabilità. Quindi Giuseppe sarebbe passato dalla parte di un uomo non certamente giusto, non certamente affidabile. Guardate, a cosa era disposto Giuseppe pur di salvaguardare Maria. Vi ricordate alcune settimane fa nel giardino delle origini, quando l'uomo e la donna hanno preso il frutto dell'albero, Dio va e gli chiede: cosa hai fatto Adamo? Adamo cosa dice? Non sono stato io. Chi è stato? Chi? No, prima del serpente c'è un passaggio, è stata Eva. Chi può essere se non la donna? Allora è stata Eva. È stata Eva, quindi io no, è stata lei. Dio va da Eva e lei dice: ah, non sono stata io, è stato il serpente. Quindi uno scarica responsabilità. Giuseppe non scarica responsabilità, si assume addirittura la colpa. Di fronte agli altri doveva apparire così, come un poco di buono, come uno che non porta avanti i suoi impegni, le sue promesse, le sue responsabilità. Ecco la giustizia. Qui davvero Giuseppe è un uomo grandissimo. Però mentre stava pensando a queste cose, nel sogno un angelo, cioè un messaggero, gli dice: Giuseppe, qual è il termine esatto? Non temere. L'abbiamo cantato all'inizio proprio per questo. Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché il bimbo che arriva da lei viene dallo Spirito Santo. Non è l'opera di un altro uomo, ma è Dio stesso che si è messo di mezzo. È il grande mistero dell'incarnazione. Non temere. Vi ricordate un'altra volta, vi dicevo, quante volte nella Bibbia c'è scritto non temere? Quante? Tante o poche? Tante. Addirittura 365, cioè tutti i giorni dell'anno, 365 volte ogni giorno, non temere. Questo è il modo con cui Dio si comunica all'uomo. Quando arriva Abramo, l'abbiamo un po' cantato, no? Maria, Giovanni, Giuseppe, Pietro, eccetera, tutte le strofe che ci sono in quel canto, quando Dio si fa conoscere, si fa incontro all'uomo, non gli dice ciao o buongiorno, buonasera, gli dice non temere. Perché? Perché io sono qui per te, io ci sono. Questo vuol dire non temere, non temere. Ecco allora quest'oggi la fiducia. Abbiamo costruito il percorso, la pazienza, l'umiltà, la speranza, arriviamo alla fiducia. Alla fiducia. Perché proprio in San Giuseppe la fiducia? Di chi si fida Giuseppe? Si fida dell'angelo, dell'annunciatore, si fida di Dio, ma si fida anche di Maria alla fine. Perché è partito con un'idea e poi cambia. Si fida di Maria. La quarta sagoma sul nostro altare, tra poco si riempirà di tutte le altre, è proprio quella del pastore. Il pastore che sulle spalle porta la pecora. Perché l'abbiamo preso a prestito per la fiducia? Perché? Perché appunto quella pecora che è sulle spalle si fida di essere portata, si lascia portare. Ma anche il pastore, che l'angelo, ed è la prima figura a sinistra, ha detto: andate fino a Betlemme, troverete un bambino in fasce, quello è il Salvatore. Il pastore si fida, dà fiducia, dà credito appunto a questa parola. Quindi il grande tema della fiducia. E come segno che Giuseppe entra però a pieno titolo nella famiglia di Nazareth, nella sacra famiglia, a lui viene affidato un compito: dovrà dare il nome a quel figlio. E come lo chiamerà? Cosa dice il Vangelo? Maria avrà un figlio, tu Giuseppe lo chiamerai Gesù. E poi aggiunge: perché lui? Perché salverà il popolo. Che in italiano noi non lo capiamo cosa vuol dire questa frase. Lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo. Gesù, in ebraico si dice Yeshua, Yeshua. Provate a dirlo, Yeshua. Questo è il nome con cui Maria chiamava Gesù. Noi lo chiamiamo Gesù, ma lei lo chiamava Yeshua, come Gesù chiamava Maria Miriam, lo chiamava così. Quindi Yeshua, tu lo chiamerai Yeshua. E poi quella frase che viene dopo: perché lui salverà il suo popolo, è una parola simile, Yoshua. Cioè tu lo chiamerai Yeshua perché lui è Yoshua. Vedete che c'è una danza di parole, si chiama non rima ma assonanza, cambia una vocale, Yeshua, Yoshua. Noi lo perdiamo, ma nell'ebraico vedete che c'è dentro tutto. Tu lo chiamerai Salvatore perché lui salverà. Questo vuol dire Yeshua, Yoshua. Ecco allora che lo comprendiamo, quella frase che in italiano tradotto non sembra non avere. Tu lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo. Tu lo chiamerai Yeshua perché lui è Yoshua. Capite il senso adesso? E alla fine, non l'hai capito, poi te lo spiega meglio la tua catechista perché devo stare nei tempi. Yeshua, Yoshua, tenete presente questi due termini. Gesù comunque si dice Yeshua, salvare Yoshua. Lui è Gesù, lui è Salvatore perché salva. E alla fine Giuseppe cosa fa? Fece come gli aveva detto l'angelo e prese con sé Maria. La fiducia gli fa prendere con sé Maria, riconoscendo vita anche in quel terreno che lui non ha seminato. Bellissimo. Giuseppe riconosce vita, dignità, importanza, grandezza anche in quel terreno che lui non ha seminato. Perché? Perché è arrivato lo Spirito. Bellissimo. Ecco l'uomo giusto, ecco l'uomo fedele, ecco l'uomo di fiducia. Grande è questo San Giuseppe, davvero grande. E non a caso è stato posto accanto, è stato messo nella famiglia di Nazareth proprio come custode, come uomo di fiducia di Gesù e di Maria. Noi arriviamo a Natale con questa grande fiducia nelle nostre possibilità, nelle nostre capacità, negli altri, con questa grande fiducia nel Signore che ci fa aprire il cuore. Anche noi allora accogliamo la bella notizia che Gesù è il Salvatore perché viene a salvare. Lui è Yeshua perché Yoshua. Grazie Signore perché sei tu la nostra salvezza.